Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Manifestazioni a Tel Aviv e Baghdad per chiedere la fine del conflitto in Medio Oriente. Almeno 10 arresti tra i manifestanti in Israele con l'accusa di disturbo della quiete pubblica. Trump minaccia l'Iran, accordo entro 48 ore o sarà l'inferno. Teheran rifiuta e risponde: se l'aggressione continua sarà un inferno per Stati Uniti e Israele. In giornata colpiti un sito nucleare e uno petrolchimico in Iran e Netanyahu aggiunge: gli attacchi non si fermeranno. Intanto Giorgia Meloni è arrivata alla sua ultima visita nei paesi del Golfo Persico con l'obiettivo della sicurezza energetica per l'Italia. Per 4 aeroporti potrebbero invece esserci le prime restrizioni sulle forniture di carburante a partire dalla settimana prossima. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Oggi giornata di manifestazione in Israele e Iraq contro la guerra in Iran, iniziata più di un mese fa dopo gli attacchi israelo-statunitensi al paese. Basta con la guerra infinita, Netanyahu è la più grande minaccia all'esistenza di Israele. Queste alcune frasi che sono state ripetute durante una manifestazione poche ore fa nel centro di Tel Aviv. Secondo la stampa, la polizia israeliana avrebbe arrestato 10 manifestanti con l'accusa di disturbo della quiete pubblica. Per le persone presenti, gli arresti sarebbero stati almeno 16. Mentre a Baghdad, in Iraq, decine di migliaia di persone sono scese in strada gridando no all'America e no a Israele. Alcuni siti statunitensi nel paese sono stati colpiti da attacchi iraniani nelle scorse settimane e ora una parte della popolazione chiede lo stop del conflitto. Ma la fine della guerra sembra ancora lontana. Trump ha dato un nuovo ultimatum di 48 ore, ma Teheran ha già rifiutato. La situazione è resa ancora più complessa dalla minaccia degli Houthi yemeniti filo-iraniani che potrebbero mettere a rischio la navigazione del Mar Rosso. Sentiamo Laura Silvia Battaglia.
La questione è appunto legata soprattutto ai mari da una parte, quindi capire se anche in base all'ultimo ultimatum di Trump effettivamente lo stato di Hormuz verrà riaperto oppure no, ma quello che sembra invece chiaro è che ovviamente l'Iran non cederà, non lo aprirà, se non, come sappiamo, a alcuni soggetti specifici col contagocce, con diverse variabili, mentre probabilmente per tutte le altre navi la questione resta un movimento a doppia tenaglia in cui gli Houthi possono bloccare nuovamente lo stretto di Bab al-Mandab, quindi diciamo l'ingresso dal Mar Rosso. In più abbiamo un'altra variabile, cioè gli Houthi nell'ultimo anno hanno mostrato una certa capacità navale anche nell'utilizzo di una serie di barchini che sono considerati diciamo dei droni kamikaze ma sul mare. Questa tecnica è stata utilizzata un paio di volte in modo diciamo così dimostrativo per testare questi strumenti, ma è probabile che possano utilizzarla esattamente in questa occasione in modo molto più massiccio.
Intanto continua il conflitto sul campo. In serata gli Houthi hanno rivendicato un attacco missilistico diretto contro l'aeroporto di Ben Gurion in Israele. L'obiettivo non è stato colpito e il primo ministro Netanyahu dice che gli attacchi all'Iran continueranno. Oggi in un raid israelo-statunitense è stata bombardata la centrale nucleare di Bushehr. Secondo l'agenzia iraniana IRNA, una persona è morta nell'attacco, ma non c'è stato nessun danno alla struttura. Mentre poco fa Netanyahu ha rivendicato anche gli attacchi a stabilimenti petrolchimici iraniani di Mashhad, che avrebbero ucciso 5 persone, secondo Al Jazeera. Mentre all'interno dell'Iran continua la repressione del dissenso. Ascoltiamo Farhan Sabai.
In Iran continua la repressione di regime. Dall'inizio della guerra diverse persone sono state giustiziate. Giovedì un uomo condannato per aver condotto operazioni per conto di Israele e degli Stati Uniti durante le proteste di gennaio è stato impiccato. E stamattina le autorità iraniane hanno giustiziato due uomini condannati per appartenenza ai Mujahideen del Popolo, un gruppo armato di opposizione. Altri quattro membri dei Mujahideen del Popolo sono stati impiccati questa settimana. I due uomini giustiziati stamattina sono stati condannati per tentata ribellione con coinvolgimento in molteplici atti di terrorismo, ma non è stata resa nota la data del loro arresto. I Mujahideen del Popolo avevano sostenuto la rivoluzione iraniana del 1979, ma nei primi anni 80 avevano rotto i rapporti con la leadership di Teheran guidata dall'Ayatollah Khomeini e avevano trovato rifugio nell'Iraq di Saddam Hussein, portando avanti attacchi terroristici in territorio iraniano. Per Popolare Network, Farian Sabai.
Sono scattati i primi provvedimenti da parte delle compagnie aeree che temono le restrizioni per le forniture di carburante. Per la prima volta in Italia oggi sono state attivate limitazioni di rifornimento per i voli agli aeroporti di Bologna, Milano, Linate, Treviso e Venezia. A dare notizia di questi tagli è stata una delle principali società di rifornimento dell'aviazione civile, Airbnb Italia. L'azienda ha avvisato le compagnie aeree che fino al 9 aprile nei quattro aeroporti ci saranno limitazioni al carburante. Il taglio riguarderà principalmente i voli civili con una durata inferiore alle 3 ore, mentre quelli con un tempo di percorso maggiore, i voli di ambulanza e quelli di Stato, avranno la priorità. Tra le compagnie aeree Ryanair già prevede aumenti di biglietti dopo Pasqua e per l'estate. Cosa devono temere le passeggere e i passeggeri per i prossimi mesi? Lo abbiamo chiesto a Mauro Antonelli, presidente dell'Unione Consumatori.
Devono temere degli aumenti dei prezzi. Purtroppo fino adesso i prezzi sono aumentati di benzina, gasolio, kerosene e così via, solamente per delle speculazioni finanziarie. Ma è ovvio che a breve ci saranno problemi seri dal punto di vista dell'offerta, dal punto di vista quantitativo dei carburanti. Quindi se l'offerta si riduce i prezzi aumenteranno.
Questo meccanismo quindi sarà praticamente certo?
Se la guerra dell'Iran finisce domani mattina, diciamo forse potremo risolvere parzialmente i problemi, perché ricordiamoci che sono stati bombardati giacimenti, depositi, quindi comunque un problema dal lato dell'offerta ci sarà, ma ovviamente se riprende, diciamo, la navigazione in modo regolare nel famoso stretto, è ovvio che altre nazioni potranno compensare quella riduzione di offerta di petrolio e di gas, aumentando evidentemente la produzione. Quindi, diciamo, ci aspettiamo che dai paesi OPEC e OPEC più ci sia a quel punto un aumento della produzione di petrolio, quindi si potrà compensare. Se la guerra va avanti, evidentemente questi problemi quantitativi diventeranno seri e reali.
Passiamo al viaggio sorpresa di Giorgia Meloni nel Golfo Persico. Oggi la Presidente del Consiglio è stata negli Emirati Arabi Uniti dopo le visite in Arabia Saudita e Qatar. Palazzo Chigi ha voluto dare l'impressione di una Premier concentrata sulle ricadute economiche del conflitto in Medio Oriente, mentre l'Italia discute degli scandali dei suoi ministri e sottosegretari. Alcune delle persone più vicine a Fratelli d'Italia, come il ministro Foti, hanno spiegato che il viaggio nel Golfo è servito a tutelare gli interessi italiani e a garantire approvvigionamenti stabili di petrolio e gas. Ma cosa l'Italia ha potuto offrire alle monarchie in cambio delle materie prime? Lo abbiamo chiesto a Giorgio Beretta della Rete Italiana Pace e Disarmo.
Ma l'Italia e i paesi del Golfo, oltre a macchinari di tipo vario, esporta soprattutto armamenti. Sono i principali acquirenti, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar, di sistemi militari italiani. Gli stiamo vendendo praticamente di tutto, dalle corvette ai sistemi antiaerei, ai missili Aster della MBDA. E non dobbiamo dimenticare che il governo Meloni ha ripristinato nel 2023 la possibilità di vendere anche bombe aeree sia all'Arabia Saudita sia agli Emirati Arabi Uniti, bombe aeree che erano state bloccate, c'era stata una revoca durante il governo Conte nel 2020, perché l'Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti bombardavano lo Yemen. Insomma, praticamente vendiamo di tutto a questi paesi, soprattutto per quanto riguarda gli armamenti.
Dall'altra parte ci sono i paesi del Golfo Persico. Che cosa si aspettano loro dall'Italia? Lo abbiamo chiesto a Eleonora Ardemagni, ricercatrice dell'Istituto di Studi di Politica Internazionale, intervistata da Alessandra Tommasi.
Le monarchie del Golfo si aspettano cooperazione e sostegno dal punto di vista anche militare da parte dei paesi europei e non solo, quindi anche l'Italia, per sostenere la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Questo però non potrà essere fatto fino a quando non ci sarà un cessate il fuoco, e la posizione europea in questo senso, europea intendo in questo caso anche della Gran Bretagna, quindi extra UE, è stata molto chiara anche nelle ultime ore sul fatto che qualunque tipo di missione per la sicurezza a Hormuz potrà essere dispiegata soltanto se ci sarà un cessate il fuoco, e quindi in questo momento siamo ancora purtroppo molto lontani.
Tassare in modo straordinario i profitti non ordinari che le aziende energetiche stanno incassando grazie ai rincari di gas e petrolio provocati dalla guerra in corso nel Golfo Persico. La proposta di introdurre una tassazione speciale è stata avanzata da 5 stati dell'Unione Europea alla Commissione di Bruxelles. Gli stati sono Portogallo, Spagna, Germania e Austria, con l'Italia che si è accodata all'iniziativa. Dalla Commissione oggi hanno fatto sapere che stanno valutando la richiesta dei 5 Stati membri e che risponderanno a tempo debito. Allarmata la reazione delle industrie europee del petrolio. Esprimiamo sorpresa e sconcerto, hanno scritto in un comunicato, accusando i 5 paesi che hanno proposto la tassazione degli extra profitti di provocare instabilità e mettere in crisi un settore, dicono gli industriali del petrolio, impegnato a garantire stabilità negli approvvigionamenti. Arrestato nella notte il boss della Camorra Roberto Mazzarella, capo dell'omonimo clan egemone a Napoli e provincia, numero 4 dell'elenco dei latitanti di massima pericolosità del Ministero dell'Interno. Si nascondeva in un resort di lusso a Vietri sul mare, accanto a Salerno, in compagnia della famiglia. Abbiamo chiesto a Nico Falco, cronista di Nera di Fanpage, l'importanza di questo arresto.
Roberto Mazzarella è attualmente considerato il capo del clan Mazzarella, anche se sarebbe meglio dire cartello, perché noi parliamo di una organizzazione che comprende varie famiglie, vari clan sul territorio, e questo ne determina la maggiore pericolosità. È il figlio di Salvatore Mazzarella, quindi potremmo dirlo un discendente diretto dei vecchi boss Mazzarella, e questo ne accresce il ruolo e anche il prestigio criminale nei confronti degli altri clan. È un clan che sostanzialmente è nato col contrabbando di sigarette oltre 50 anni fa e che si è saputo evolvere molto, questo l'ha spiegato recentemente anche il procuratore Gratteri, usando un paragone che usa spesso Gratteri: camorra di serie A, cioè stiamo parlando proprio delle grandi organizzazioni criminali, non bande da strada, e attualmente rappresenta uno dei 2 macro cartelli di camorra. Tutti i clan di camorra napoletani o fanno riferimento ai Mazzarella o fanno riferimento all'alleanza di Secondigliano.
Finita la settimana di forte pioggia in alcune regioni del sud Italia, ora si tiene alta l'attenzione per i prossimi giorni. In questo momento l'allerta meteo non c'è più, c'è tantissima neve che si dovrà sciogliere e si scioglierà velocemente, ha detto in comune a Termoli il capo della protezione civile Fabio Ciciliano. In Molise per il momento è ancora impossibile stimare i danni degli eventi estremi degli ultimi giorni. Anche in Puglia la protezione civile di Bari segnala per le prossime ore fenomeni residui di inondazione delle aree vicine ai corsi d'acqua maggiori. L'allerta arancione per rischio idrogeologico idraulico è attiva ancora fino a mezzanotte nei territori attraversati dai bacini del Lato e dell'Enne in provincia di Taranto. La Russia ha compiuto 2 attacchi contro civili nelle città ucraine in poche ore. A Kherson oggi una donna è stata uccisa e 2 sono state ferite in un raid aereo alla fermata di un autobus. In altri raid aerei nella regione sono state ferite 6 persone. Stamattina invece era stato bombardato con dei droni il mercato di Nikopol. Almeno 5 persone sono morte e altre 19 rimaste ferite. Si tratta di attacchi terroristici condotti da Mosca contro la popolazione civile ucraina. A cosa serve questa strategia? Lo abbiamo chiesto a Giovanni Savino, professore all'Università Federico II di Napoli.
Ora tutti gli occhi del mondo sono puntati sul Golfo Persico e più sulle ricadute energetiche che sulle perdite di vite umane, per cui Vladimir Putin ritiene di avere mano libera in Ucraina e per cui ci sono attacchi del genere che sono attacchi terroristici nei confronti della popolazione. L'idea è sempre quella, provare a portare l'Ucraina in uno stato di cose che consenta di avere delle migliori condizioni per Mosca e quindi di cedere quelle che sono le condizioni che pone Kiev.
È una strategia che però fino ad oggi non ha dato i risultati sperati.
È vero, non ha dato i risultati sperati, ma in questo momento c'è una finestra che forse il Cremlino ritiene essere assai preziosa, ovvero il fatto che gli Stati Uniti sono impegnati in Iran. L'Unione Europea si trova a fronteggiare difficoltà dovute all'aumento del prezzo delle fonti energetiche e quindi può provare ad approfittarne.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 8:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.